Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Non è facile, non è per niente facile seguire i fatti, leggere l'attualità internazionale, comprendere la geopolitica. Tutto si disgrega, tutto sta cambiando e di continuo e troppo in fretta. Abbiamo bisogno di capire e ci servono gli strumenti, strumenti che non abbiamo. Ecco perché serve qualcuno che ci faccia da guida. Qualcuno che questi strumenti li abbia e li metta a disposizione per leggere e capire ciò che sta accadendo nel mondo.
Trump, Xi Jinping, l'Iran, il Venezuela, Israele, Gaza, Russia, Ucraina, il petrolio, il mondo, Taiwan che si muove a velocità della luce.
Ecco, dovrebbe esserci più o meno tutto. Trump, Xi Jinping, l'Iran, il Venezuela, Israele, Gaza, Russia e Ucraina, il petrolio, il mondo Taiwan che si muove alla velocità della luce. Gli strumenti ora li abbiamo. Grazie Matteo, possiamo cominciare.
Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai. Mai.
È proprio così, lo confesso, quando mi perdo, quando torno a smarrirmi in mezzo alla foresta delle cose che accadono nel mondo, io torno necessariamente ad aggrapparmi a lui.
Trump, Xi Jinping,
Xi Jinping,
l'Iran, il
Venezuela,
Israele,
Israele, Gaza,
Gaza,
Russia-Ucraina,
petrolio.
Il mondo,
Mondo,
Taiwan,
che si muove a velocità della
la
luce.
velocità della luce. Ecco, insomma, tutti gli strumenti ce li abbiamo. Ce li abbiamo proprio tutti per cominciare questa nuova puntata del Demone del Tardi. Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. Le 9:33 minuti del mattino, torniamo dopo una settimana di buco, causa, influenza, occhio che è tosta, sti influenza qua, ma non fatemi fare il medicone, non ho gli strumenti probabilmente ce li ha sempre lui, ma magari dopo li sentiamo. E allora, visto che è un po' un casino quello che ci sta accadendo intorno, abbiamo cominciato dandovi una buona chiave interpretativa, un'analisi dello scacchiere internazionale fornita da Matteo Salvini. Vi do però un altro elemento di analisi che può essere un'angolatura interpretativa per leggere davvero ciò che accade nel mondo. È una cosa che scriveva Francis Fukuyama nel fin troppo citato e abusato in termini di citazioni saggio sulla fine della storia. Scriveva Fukuyama così: l'esperienza suggerisce che se gli uomini non possono lottare per una causa giusta perché quella causa giusta ha già trionfato in una generazione precedente, allora lotteranno contro di essa, lotteranno per il gusto di lottare, lotteranno in altre parole per una sorta di noia, perché non riescono a immaginare di vivere in un mondo senza lotta. E se la maggior parte del mondo in cui vivono è caratterizzata da una democrazia liberale, pacifica e prospera, allora lotteranno contro quella pace e prosperità e contro quella democrazia. Cominciamo così oggi, ma siccome ci piace essere tautologici, cominciamo dagli incipit, dai grandi incipit della letteratura di ogni tempo. Tutte le famiglie sono simili tra loro, ogni famiglia è infelice e infelice a modo suo. Questo è Tolstoi, Anna Karenina, così ripassiamo anche per fare bella figura. Quando Gregor Samsa una mattina nel suo letto si svegliò da sogni inquieti, si ritrovò trasformato in un immane insetto, naturalmente Kafka, La metamorfosi. Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendia si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio in cui suo padre lo aveva condotto a conoscere il ghiaccio. Naturalmente, Gabriel García Márquez, Cent'anni di solitudine, tre degli incipit più famosi della storia della letteratura. E poi c'è questo che ora si aggiunge. Caro Jonas, considerando che il tuo paese ha deciso di non darmi il premio Nobel per la pace per aver fermato 8 guerre e più, non mi sento più in dovere di pensare esclusivamente alla pace. Il mondo non è sicuro se non abbiamo il controllo completo e totale della Groenlandia. Grazie, presidente Donald J. Trump. Ecco, ora che mi sovviene, ha degli strumenti anche sulla Groenlandia, se non ricordo male.
Ma non invaderanno la Groenlandia, dai, non penso che ci sarà la guerra della Groenlandia. Ha detto che la compra, non so quanto costi la Groenlandia. Facciamo un azionariato popolare per la Groenlandia, dai, ci mettiamo un 50 euro io e lei e ci prendiamo un igloo.
50 euro io e lei ci prendiamo un igloo, non penso che ci sarà la guerra della Groenlandia. E a questo punto siamo francamente più sereni e rassicurati, perché cominciava così la settimana più pazza del mondo, sempre più pazza, l'ennesima settimana più pazza del mondo, sempre più pazza, e cominciata con la ripicca infantile: non mi avete dato il Nobel, mi prendo la Groenlandia. Un momento che segna, nata vuota, il grande fallimento della psichiatria americana. Scritto Ann Apple Baum, Donald Trump ora vive davvero in una realtà diversa, una realtà in cui né la grammatica, né la storia, né le normali regole dell'interazione umana lo influenzano. Inoltre è davvero ossessionato in modo maniacale e morboso dal premio Nobel. Per leggere la psiche di Trump è scesa in campo anche niente poco di meno che Elisabeth Rudinesco, biografa di Sigmund Freud e di Jacques Lacan, che ha detto: Trump vive in un mondo di sua costruzione che vuole identico al suo desiderio di onnipotenza e godimento personale. Non scherza quando organizza una cerimonia per farsi consegnare un Nobel immaginario. Vive realmente la scena, ci crede, il suo è un delirio di grandeur fondato sul culto dell'ego. Trump è un istrione narcisista, tanto più pericoloso in quanto il suo entourage si sottomette. Per descrivere il momento surreale andato in scena alla Casa Bianca quando Trump accetta la medaglia del Nobel per la pace da Maria Corina Machado, come se si trattasse di un vero premio destinato proprio a lui, Paolo Valentino nei giorni scorsi sul Corriere della Sera ha chiamato in causa un classicissimo di Billy Wilder. Nella scena finale di Viale del Tramonto, Gloria Swanson, nei panni di Norma Desmond, ormai delirante e immersa in una realtà parallela, scende maestosamente le scale credendo che Cecil DeMille la stia filmando e sentendosi di nuovo l'attrice di un tempo. Eccomi, DeMille dice, sono pronta per il primo piano. Il deragliamento di Trump e la sua prontezza per i primi piani è andata nuovamente in scena in occasione del primo anniversario della sua presidenza, quando ha presentato e distribuito un fascicolo intitolato 365 vittorie in 365 giorni, sottotitolo Il ritorno di Trump segna un era di successo e prosperità, 31 intense pagine autoprodotte di successi che ha avuto modo poi di declamare di fronte a una platea di giornalisti e adulatori. A seguire la conferenza stampa in cui, recitano le cronache, ha blatterato incoerentemente per 50 minuti. L'hanno scritto proprio così, ha blatterato incoerentemente per 50 minuti. A un certo punto si è totalmente smarrito in un ricordo di baseball e istituti psichiatrici, un ricordo nel quale sua madre gli dice che sarebbe potuto diventare un grande giocatore di baseball e glielo dice mentre guardano insieme le finestre di un manicomio. Ecco, c'è questa scena e lui la racconta così: nella mia zona, nel Queens, dove sono cresciuto, c'era un posto chiamato Creedmoor. Creedmoor, qualcuno lo sapeva? Creedmoor era un grande. Ho detto, mamma, perché ci sono quelle sbarre sull'edificio? Giocavo lì nella Little League Baseball in un posto chiamato Cunningham Park. Ero un bravo giocatore di baseball, non ci credereste, ma ho detto a mia madre, mamma, lei ci sarebbe sempre stata per me. Lei ha detto, figliolo, potresti diventare un giocatore di baseball professionista. E io ho risposto, grazie mamma. E poi Trump ha continuato con la stessa voce che hanno gli anziani in una casa di riposo mentre parlano al muro. Ho detto, perché quelle sbarre alle finestre? Un edificio grande e imponente incombeva sul parco. In realtà lei ha detto, beh, ci sono persone molto malate in quell'edificio. E io ho detto, cavolo, guardavo sempre quell'edificio e vedevo questo edificio grande, grande, alto, incombeva sul parco. Era un po', ora che ci penso, uno spettacolo piuttosto ostile. Così Trump, parola per parola durante quella conferenza stampa. Ecco, più che il presidente degli Stati Uniti in carica, sembrava quasi Forrest Gump, uno che in un mondo normale giocherebbe a poker con Jack Nicholson in Qualcuno volò sul nido del cuculo, e invece no. Ha proseguito nel suo monologo interiore fino al gran finale, quando ha detto: penso che Dio sia molto orgoglioso del lavoro che ho fatto. Se ci pensate, è un riconoscimento della Madonna. Forse Dio la Madonna, vabbè, è un riconoscimento che certamente vale più di un premio Nobel, il Nobel di Dio, altro che. E del lavoro che ha fatto, quello per cui Dio è molto orgoglioso di lui, ha parlato poi con una giornalista che si chiama Katie Pavlich, che lo ha intervistato, e ci sono le immagini televisive in cui lei gli chiede quali sono gli obiettivi che ha per il congresso nel 2026 in termini di attuazione del vostro programma, e Trump, parlando del suo lavoro, di quello per cui Dio è orgogliosissimo di lui, risponde: ho degli ordini esecutivi fantastici, tipo l'acqua che esce dal lavandino. L'acqua non usciva, c'erano delle restrizioni ridicole e io le ho tolte. E poi le cannucce, non devono essere più di carta. Sempre avuto questa fissa delle cannucce di carta. Non devono essere più di carta, non saranno più di carta. Vorrei che tutto questo fosse confermato dal Congresso. Ecco, gli ha risposto così quando gli ha chiesto quali sarebbero stati i programmi e gli obiettivi al Congresso per il 2026. È lo stesso uomo che urlava al Palazzo di Vetro per essere stato aggredito da una scala mobile. Lo stesso che sbraitava contro le pale perché fanno impazzire le balene. Ecco, ve lo ricordate lo sciamano con le corna dell'assalto al Campidoglio? In confronto era quello sano del gruppo, era uno che decisamente stava bene. Mountaineers gather timber piled high.
so long. Whenever I was a child, I wonder what if my name had changed into something more productive like Roscoe. Been born in 1891, waiting with my aunt Roseline. Thought we were due for a change or two around this place. When I get back, they're all mixed up with no one to stay
Sì, sì, lo so, ce l'ho perfettamente presente che quest'anno, anzi ormai l'anno scorso, è uscito un nuovo album dei Midlake che non era nemmeno così male, ma io resto affezionatissimo a questa canzone meravigliosa che si chiama Roscoe e che continua a essere il pezzo numero uno del catalogo della band. Sono le 9:46 minuti, mi raccomando, non perdetevi la bussola di Matteo per leggere le cose del mondo: Trump, Xi Jinping, l'Iran, il Venezuela, Israele e Gaza, Russia e Ucraina, il petrolio, il mondo, Taiwan che si muove alla velocità della luce. Noi però restiamo su Trump. Allora, ricorderete che tempo fa Trump dichiarò di fatto guerra all'ONU, reso furioso da quella scala mobile sovversiva che lo aveva sabotato mentre entrava con Melania al Palazzo di Vetro. Trump fece un discorso che per il diritto internazionale fu l'equivalente dell'assalto al Campidoglio. Attenzione, non fu un caso, ma uno schema: creare scompiglio, generare disordine, liquidare il perimetro delle regole, alzare l'asticella dell'indicibile. È un format da 6 gennaio permanente che ormai si ripete, applicato a qualunque contesto. Si assalta ciò che c'era prima, lo si svuota, lo si sostituisce con un simulacro. Ora, quello che sta facendo Trump è provare a sostituire di fatto l'ONU con un organismo di nuovo conio, il Board of Peace. Ne avete sicuramente sentito parlare, anzi ne sapete molto più di me. Con il Board of Peace, Trump ha costruito una specie di ONU a sua immagine e somiglianza, di cui è naturalmente il presidente. Di più, si è fatto la sua ONU personale, un simulacro di ONU, una roba finta come quelle piramidi egizie che si tirano su a Las Vegas, ce l'avete presente, no? Finta come quelle Torre Eiffel placcate oro che gli emiri si fanno costruire in giardino per nutrire la propria megalomania. Una patacca da miliardario, un comitato d'affari travestito da organizzazione internazionale per la pace. Patacca sì, ma luccicante proprio come le piramidi al neon di Las Vegas, con la mission dichiarata nello statuto, pensate, di promuovere su scala globale la stabilità, di ripristinare una governance legittima e garantire una pace duratura nelle aree colpite o minacciate da conflitti. Ammazza! E tutto in conformità con il diritto internazionale. Bellissimo! Ci sarebbe da dargli subito il Nobel per acclamazione, altro che quegli stronzi della Norvegia. Nella vecchia ONU, come si sa, ogni paese del mondo aveva in automatico una sua rappresentanza. Per far parte del Board of Peace, invece, ti deve invitare Trump. Un po' come le serate esclusive in discoteca: se non c'hai l'invito non entri, anzi, rischi che se ci provi il butta fuori poi te mena. Di inviti sembra che ne abbia mandati in giro una 60. E che cosa ci fosse scritto in quegli inviti ce lo ha raccontato niente meno che Lukashenko, un Lukashenko orgasmico che, ebro di entusiasmo, ha pubblicato sui social la foto della lettera speditagli da Trump. Allora, più che una lettera, è una specie di volantino, tipo quelli di Euronics, tutto pieno di maiuscoli e punti esclamativi, come l'avrebbe potuto scrivere un undicenne su Snapchat e come peraltro scrive Trump quando pubblica i suoi post su Truth. Un volantino con frasi tipo: non si era mai visto niente di tutto questo, tutto maiuscole e punti esclamativi, un consiglio unico nel suo genere, di nuovo tutto maiuscole e punti esclamativi. E poi nel body copy: questo invito a governare il mondo in nome della pace è un onore riservato solo a coloro che sono pronti a porsi alla guida con il proprio esempio, leader mondiali altamente rispettati. leader mondiali altamente rispettati, pronti a governare il mondo nel nome della pace, gente come Lukashenko, appunto, oppure come Erdogan, Orban, Bin Salman, Milei, Al-Sisi, che si sono subito aggiunti a ruota, praticamente il salone del dittatore, la Tiranno Fashion Week, mancano giusto lo strangolatore di Boston, il cannibale di Chieti, il vampiro di Timisoara e il clown assassino, e poi ci sono davvero tutti quanti. E stante il profilo dell'operazione cattivista, non potevano mancare naturalmente né Putin né Netanyahu, che però a Davos non potevano mettere piede perché altrimenti gli svizzeri li avrebbero arrestati subito, visto che sulle loro teste pende tuttora un mandato di cattura internazionale. Insomma, il Board of Peace punta a governare il mondo nel nome della pace con leader non solo altamente rispettati, ma anche largamente ricercati. Là dove c'era l'ONU, ora c'è questa roba qui. È come se un giorno esci di casa e sorpresa ti trovi una sala bingo al posto della parrocchia. Una roba che sta a metà tra il congresso dei lobbisti, il circolo del bridge, un combo di ergastolani e il cartello di Medellin. Molto, ma molto bene. Dunque, ricapitolando, se ricevi l'invito a entrare nel Board of Peace e lo accetti, diventi uno Stato membro. Resti però in carica, attenzione, al massimo 3 anni, a meno che Trump non decida di rinnovarti l'invito a sua discrezione, una sorta di concessione regale gentilmente elargita, octroyé, come dicono quelli che conoscono la storia della Francia. L'altra possibilità è quella di fare una scelta di carattere e acquistare una tessera gold che consente di diventare membro permanente senza limiti di tempo. Oh, e questo al prezzo stracciatissimo di $1 miliardo da versare in fondi o in contanti entro il primo anno dall'entrata in vigore della carta. Mica male, eh? Per avere un parametro di riferimento, il bilancio annuale dell'ONU, caschi blu esclusi, non arriva a 4 miliardi, basterebbero insomma solo 4 soci paganti per fare di più. E al momento ne abbiamo 2, uno è il Pakistan, l'altro è Putin. Ok, questa roba è una farsa, tragica come sempre, ma pur sempre una farsa. Se ne è accorta addirittura Elon Musk, che non si è trattenuto a Davos dal cazzeggiare sul termine peace, inteso come pezzo e non come pace. Un pezzo di Venezuela, un pezzo di Groenlandia, tutto ciò che vuole il board è un pezzo di qua, un pezzo di là. Insomma, come dargli torto? Questa è una roba, e sì, una farsa, ma per Trump è anche un'ennesima e colossale occasione per fare soldi, perché nella mente di Trump tutto è denaro, tutto va monetizzato, il mondo è una specie di cattedrale di slot machine dove se tiri la leva può venire giù la cascata di monete d'oro. È il sogno del Klondike filtrato attraverso l'etica di Goodfellas: denaro, lobbismo, taglieggio, estorsione, potere, ancora denaro. Scriveva ieri una cosa il New York Times, ne abbiamo fatto accenno anche al giorno delle locuste, scriveva che Trump ha usato la presidenza per guadagnare personalmente nell'arco di un anno circa $1.5 miliardi. L'inchiesta del New York Times ricostruisce tutte le transazioni accertabili a favore di The Donald tra accordi, donazioni e criptovalute, ma non ci sono solamente i deal, i grandi affari, le speculazioni ad alto livello. C'è proprio il fine di lucro come ragione esistenziale, il bisogno spasmodico di fare cresta su tutto, di non lasciare mai nemmeno uno spicciolo sul tavolo. Per entrare nel suo resort di Mar-a-Lago, per esempio, si paga un'iscrizione da $1 milione, ma non solo. Nella residenza in Florida del presidente americano sono organizzati eventi speciali per le persone che sperano di entrare nella sua orbita. Secondo fonti accreditate che hanno conoscenza diretta di quelle serate, gli imprenditori che vogliono assicurarsi un incontro a tu per tu con il presidente possono farlo sborsando $5 milioni. Per una cena al lume di candela, la tariffa per gli aspiranti ospiti della villa è invece di $1 milione. E andiamo avanti, i visti da $1 milioni. Ecco le nuove Trump card, diceva così la notizia di un po' di tempo fa, si chiama Trump Gold Card, ritrae il presidente americano con tanto di firma, la Statua della Libertà, la bandiera stelle e strisce, e lo ha assicurato lo stesso presidente, promette la residenza americana in tempi record, costerà $1 milione ai singoli che vorranno procurarsi la Trump Gold Card, previo versamento di un primo contributo di $15.000 al Dipartimento di Sicurezza. Baezza 2 milioni alle aziende invece per sponsorizzare un lavoratore straniero che desiderano di entrare negli Stati Uniti. Questa è la Trump Corporate Gold Card, ma c'è di più, è in arrivo anche la Trump Platinum Card, che permetterà al costo di 5 milioni di dollari di trascorrere fino a 270 giorni negli Stati Uniti senza l'imposizione di tasse USA sui redditi non USA. Tutto questo mentre intorno c'è Minneapolis, Lice, ma lo vediamo dopo. E poi naturalmente c'è tutta la vetrina del bazar presidenziale. Andiamo avanti con la monetizzazione. La linea di orologi, per esempio, tra cui un Victory Tourbillon da $100,000, quello che Trump ha presentato così. Ci sono un sacco di diamanti, adoro l'oro, adoro i diamanti. E poi c'è la linea di profumi, tra cui il profumo Victory, $250 per l'essenza di forza e successo del presidente, con la confezione che è una statuetta dorata di Trump in stile Oscar, roba che nemmeno in casa Monica. E come non ricordare le sneaker Never Surrender, tutte dorate con bandiera americana, andate sold out in poche ore, nonostante costassero $399 al paio, per non dire del T1 Phone, ve lo ricordate? Lo smartphone per patrioti, tutto dorato, oppure quello che sembra un lingotto che ti metti all'orecchio, 100% americano ma fabbricato in Cina, proposto a soli $499. Ecco, tutto è denaro, tutto è in vendita, compresa la Groenlandia e naturalmente i suoi abitanti, a cui ha offerto $100,000 cada uno per diventare americani. Tutto è denaro, tutto è monetizzabile. E allora la domanda è: cosa c'è di più monetizzabile di Gaza? E questo lo vediamo però dopo, perché adesso stiamo per andare in pubblicità. Voi tenete a mente il concetto, come dire, della monetizzazione permanente, e poi ci tocca anche parlare di Gaza a proposito di World of Peace. Mm-hmm. 2 minuti dopo le 10, un vecchio, vecchissimo, intramontabile classico intitolato Burn da Medicine Show Dream Syndicate, che stasera suoneranno a Milano al Circolo Magnolia, concerto per anziani ormai, ma dove suoneranno questo disco per intero, che è un caposaldo, resta un caposaldo della musica statunitense degli anni 80 e di quel mondo musicale che si chiamava Paisley Underground. Se ci siete, ci vediamo lì, ma non è dei Dream Syndicate che dobbiamo parlare, anche se francamente mi piacerebbe assai. Dove eravamo rimasti? Dunque, eravamo rimasti a quella forma mentis in cui tutto è denaro e tutto è monetizzabile nella mente di Trump, e dicevamo: cosa c'è di più monetizzabile di Gaza? Perché a Davos, a margine della firma del Board of Peace, il genero di Trump ha mostrato a un certo punto le slide per il futuro della striscia, un progetto da 30 miliardi di dollari che offrirà al settore privato, ha detto Kushner, incredibili opportunità di investimento. Ci sono i grattacieli avveniristici e gli alberghi top level per il turismo costiero, ci sono gli hub energetici e le infrastrutture moderne, uno skyline tra Blade Runner e Dubai totalmente conforme con la Gaza Riviera di quel video che aveva seppellito l'indicibile di 70.000 morti sotto la coltre di un master plan scintillante e trasformato le macerie in una supernova di nuovi affari immobiliari. In Medio Oriente costruiscono città come questa per 2 o 3 milioni di persone in 3 anni. È fattibile, assicura il genero senza incarichi ufficiali ma di potere sostanziale, che insieme a Witkoff, altro immobiliarista, è stato il regista mandatario della tregua a Gaza. A garantire il tutto c'era l'agente immobiliare più potente del mondo, cioè Trump in persona. «Sono un esperto immobiliare», ha detto lì a Davos. «Per me la posizione è tutto. It's all about location. E ho pensato, guardate questa posizione sul mare, guardate questo splendido pezzo di proprietà, cosa potrebbe rappresentare per così tante persone. Sarà davvero, davvero fantastico. Le persone che vivono così male vivranno così bene». Ecco, non fosse tutto così incredibilmente osceno, verrebbe quasi da piangere. Ci vorranno 25 miliardi di dollari, prosegue Kushner, ma in 10 anni il reddito medio familiare toccherà i 13.000 dollari. Ci saranno piena occupazione e opportunità per tutti. Bastardi. In fondo è semplice, dice Kushner, basta convincere gli investitori. Se lo fanno a Dubai, perché non a Khan Yunis? Già, se lo fanno a Dubai, perché non a Khan Yunis? Del resto, nel comitato esecutivo che sovraintende quello tecnico palestinese e sottostà al Board of Peace, gli immobiliaristi sono rappresentati in quote consistenti. Kushner stesso, in rappresentanza della famiglia, naturalmente Steve Witkoff, ma anche miliardari come Mark Rowan ed ex premier convertiti al lobbismo per le ricche monarchie del Golfo come Tony Blair. Al comitato amministrativo, l'unico in cui compaiono palestinesi, il terzo livello verso il basso della piramide del potere nella nuova Gaza, toccherà invece vedersela con Hamas e convincerla a un disarmo senza violenza. Sulla Master Plan, il lungomare di Gaza è segnato con una linea lilla ed è destinato ai resort di lusso. Dietro in giallo ci sono le palazzine dei lavoratori, dietro ancora le fabbriche e i data center. Tutti intorno è invece l'oscenità dell'immobiliare Tecnogaza. Nella striscia congelata dall'inverno, scriveva Gabriella Colarusso su Repubblica, i piani di Davos sanno di irrealtà. Pioggia e vento hanno sradicato decine di tende e decine di migliaia di persone vivono ancora sfollate nei campi. Di notte la temperatura scende sotto zero. La discarica di Al-Mawasi è diventata una miniera dove scavare con le mani per cercare plastica da bruciare. Tutto intorno regnano le macerie. Macerie che ora fanno gola perché, dice chi se ne intende, se scaricate a mare possono creare nuovo suolo edificabile, isole galleggianti dove costruire ancora, proprio come a Dubai, e non vorremmo mica perderci questa opportunità. Ecco, io penso che si possa essere cinici, cattivi e stronzi conservando comunque un briciolo di classe, oppure si può essere semplicemente delle merde, valutate voi. È uscito da due giorni, ma questi ragazzi di Sheffield sono già considerati il più grande gruppo del Regno Unito dai tempi degli Oasis. Scriveva così Pitchfork nella recensione di Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, ovvero l'album d'esordio degli Arctic Monkeys, che si apriva con questa canzone che abbiamo ancora in sottofondo e che usciva esattamente 20 anni fa, il 23 gennaio del 2006. Mannaggia la miseria, il tempo che è passato! E lasciamo gli Arctic Monkeys, perché intanto torniamo invece alle questioni di cui ci stavamo occupando. Una questione in realtà tangenziale, perché sempre di Board of Peace si parla, ma rispetto alla posizione italiana. Perché Meloni era partita forte, possiamo giocare un ruolo di primo piano, aveva detto, siamo pronti a fare la nostra parte. Poi però con subitanea fermezza si è fatta di nebbia, cominciando a cimentarsi dove invece è più abile, cioè nell'arte nobile dell'equilibrismo. Succede dunque che l'Italia riceve l'invito a entrare e dunque che fare? Scegliere è una cosa che mozza il fiato, lo spiega lei a Porta a Porta. Sapersi districare, dice, in un'epoca storica del genere, per una ragazza della Garbatella che si deve assumere delle responsabilità, non è una cosa facile. Ha detto così la ragazza della Garbatella. E infatti, dopo un paio di notti di tormento, diciamo, Meloni dichiara che l'Italia non è intenzionata ad entrare nel Board of Peace. Purtroppo, purtroppissimo, è costretta a dire di no. Perché la Francia ha detto no, la Germania ha detto no, la Spagna ha detto no, tutta l'Europa ha detto no, a parte i bulgari che potrebbero portare alla pace il dono del pippero e l'ineffabile Orban, sempre pronto invece a sgomitare quando si tratta di guadagnarsi un posto in prima fila nella foto di gruppo dei cattivi. E quindi no, ma un no, detto però con tutto un giro di parole, che se lo pieghi e lo ripieghi diventa quasi un origami che a ben interpretarlo magari domani, visto dalla giusta angolatura, potrebbe pure diventare un sì. Dice Meloni che la proposta è molto interessante, che l'Italia ha tutte le potenzialità e le capacità per giocare un ruolo interessante, anzi unico, nella costruzione delle prospettive di pace, ma che purtroppo c'è un problemino che le impedisce di dire convintamente sì, come avrebbe voluto in realtà fare. Ed eccola dunque, per dirla con Miguel Bosé, cominciare a camminare sul filo nel cielo a più di 100 metri dall'asfalto. L'equilibrismo, appunto. Siamo aperti e interessati, dice a Porta a Porta. Non è intelligente autoescludersi, ma esiste, mannaggia, un problema costituzionale di compatibilità che non ci consente di firmare sicuramente domani. Serve più tempo, c'è un lavoro che va fatto, ma la mia posizione rimane di apertura. Ufficialmente viene comunicata totale e assoluta consonanza con il Quirinale, ma intanto si fa in modo che si colga in giro che non fosse stato per il solito ostruzionismo di quel grandissimo scassamarone di Mattarella, l'Italia sì che si sarebbe come trovata pronta a fare il suo dovere accanto a vietnamiti, kazaki, armeni e kosovari, perché tutti vogliono aderire, lo dice e lo ridice Trump con l'entusiasmo del miglior venditore di spazzole della nazione. E per chiarire, così che non si possa equivocare, che lei sì che si sarebbe stata e come, Meloni prova pure a organizzare al volo a quel punto un bilaterale con The Donald, cercasi incontro disperatamente. Allora, visto che deve già andare a Bruxelles per il Consiglio Europeo, si potrebbe fare uno scalo tecnico a Zurigo e da lì vrum velocissimi a Davos, tanto che viene pure allertato l'ambasciatore italiano in Svizzera, perché stazioni e si fermi dalle parti dell'aeroporto, tipo autista di Uber pronto a caricare Giorgia in macchina e poi via a sirene spiegate. Sta di fatto che alla fine si scassa l'Air Force One, Trump arriva in ritardo e tempi per raggiungere bilaterali non ce ne sono più. A Meloni tocca rimanere attestata sulla posizione del no, se non che ieri mattina, rispondendo ai giornalisti a bordo del volo che lo riportava a Washington, Trump ha detto che ci sono paesi che non hanno ancora accettato l'invito ad entrare nel Board of Peace, ma che lo desiderano disperatamente. Un esempio è l'Italia. Oh cazzo, diciamo. E ora che si fa? Che la posizione del fenicottero dormendo in equilibrio su una gamba sola non la si tiene più. Accidenti, c'è tutta una garbatella di ritorno in quell'agguato del desiderare disperatamente, messo lì con un sorriso, ma che in realtà è una coltellata, che lei lo aveva pure già spiegato come stavano le cose ed era quasi riuscita ad uscire dal cul-de-sac in modo veramente elegante. Tutti coloro, aveva detto, che impostano la questione dicendo decidi se vuoi stare con l'Europa o con gli Stati Uniti, stanno facendo un errore, perché io voglio stare con l'Occidente. Che è anche una frase logica, un concetto convincente, quasi un aforisma che chiude la partita, con un unico problema però, che forse l'Occidente non c'è più, o perlomeno non c'è più quell'Occidente che è stato l'Occidente fino all'altro ieri. E a spiegarlo è a lei e a chi come lei proprio non ci vuole ancora credere, è arrivato il primo ministro canadese. ecco, del discorso del ministro, del primo ministro canadese, già sapete, probabilmente l'avete ascoltato, probabilmente l'avete letto, è stato pubblicato e ripubblicato, è un leader conservatore, un uomo che ha fatto il banchiere, uno che andava a Davos, uno che probabilmente non sta a bere nella vostra stessa cup of tea, ma che in mezzo a tutta come dire, la piccineria degli statisti o presunti tali che lo circondano, sembrava veramente Churchill in mezzo alle scimmie di Kubrick. Nel mio programma in questo momento avrei dovuto mettere a confronto il discorso del leader canadese con il discorso di Davos di Donald Trump, ma come sempre ho sbagliato i tempi, come sempre non ci sto dentro, e quindi tutta questa parte la metto via, anche perché sono e probabilmente pure voi già un pochino esaurito di trumpismo a tutti i costi. E allora mi prendo per un attimo una divagazione, improvvisando un po', e vi faccio due domande di cultura generale. La prima è la seguente: nel Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia è possibile ammirare la ricostruzione del bambino di Isernia, la Pineta, appartenente alla specie di Homo quale, scritto così, Erectus Heidelbergensis o Neanderthalensis? Oppure vi faccio un'altra domanda: che cosa viene rappresentato nella lunetta sopra il portale centrale della facciata della cattedrale di Bitonto? Il battesimo di Cristo, la Via Crucis o l'Anastasis? Allora, se siete perfettamente in grado di rispondere a queste due domande, allora avete la stoffa, le competenze e la capacità per poter diventare una guida turistica ufficiale. Se invece avete sbagliato, fate parte di quella gigantesca platea di 29.228 iscritti che hanno cercato di superare la prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione di guida turistica, e che non ce l'hanno fatta, perché di quei 29.228 iscritti risultati idonei sono stati 230. Sono seguite grosse polemiche rispetto alla congruità delle domande per un esame risultato quasi impossibile, ma non è questo come dire il tema che adesso vogliamo sviluppare. Uno che sicuramente avrebbe saputo rispondere è certamente il ministro Giuli, e fatto tutto questo giro per regalarmi 30 secondi di uscita proprio totale dalle cose del mondo, perdendomi e invitandovi a perdervi insieme a me in un argomento quasi metafisico, che è quello dell'archetipo del tarallo.
L'archetipo del più noto tarallo conosciuto nell'attuale Puglia.
Scusate, poi lo sentiamo tutto, però a me piace da morire quando dice l'archetipo del più noto tarallo.
L'archetipo del più noto tarallo,
tarallo
conosciuto nell'attuale Puglia. La forma è quella del serpente avvoltolato su se stesso che si morde la coda. E noi sappiamo che il serpente è un animale infero, legato al sottosuolo, ai culti della terra e riconducibile allo stesso Dioniso. Oggi come allora, questo piccolo simbolo viene prodotto attraverso l'acqua, l'olio, la farina e il vino. La sintesi perfetta di Cerere o Demetra, Core o Proserpina e Dioniso, il dio dell'ebbrezza, il dio del vino.
Avete ascoltato l'archetipo del tarallo. Che non c'entrava niente, però ne avevo quasi un bisogno fisico di uscire da tutto questo delirio a cui siamo sottoposti e martoriati tutti i giorni. Allora vado a chiudere saltando numerose pagine di quelle che avevo preventivato e che mettiamo velocemente via con un post. che ha scritto un paio di giorni fa, forse ieri, su Facebook, il sindaco di Segrate Paolo Micheli, ed era un post che seguiva alla pubblicazione che lui stesso aveva fatto di un articolo del New York Times a proposito della detenzione di quel bambino di 5 anni che era stato utilizzato come esca da parte dell'ICE a Minneapolis e poi era stato arrestato insieme al padre. Lui aveva pubblicato, Paolo Micheli, pezzo del New York Times, fatto documentato con fonti verificabili, e scrive: in poche ore sono arrivate centinaia di commenti, non un dibattito, non un confronto di idee, una shitstorm organizzata vera e propria, insulti coordinati, accuse di fake news identiche, attacchi personali, emoji di scherno, molti profili senza storia, alcuni palesemente fake, un copione già visto. La cosa che mi colpisce, scrive Micheli, non è la quantità ma la qualità dell'odio. Non si discute del merito, se un bambino di 5 anni debba o meno essere detenuto, si attacca a chi pone la questione, si disumanizza, quel bambino diventa irregolare, problema loro, strumentalizzazione. Scompare invece Liam con il suo zaino di Spider-Man, il suo cappello da coniglio, resta solo la categoria immigrato. Questo non è un dibattito politico, questo è qualcosa di diverso. Giuliano da Empoli, in L'ora dei predatori, descrive con precisione chirurgica questo momento storico, l'ascesa di una nuova elite politica che non governa attraverso programmi o ideologie, ma attraverso la manipolazione dell'istinto e della paura, che non cerca il consenso sul merito, ma la polarizzazione emotiva che trasforma la politica in una guerra permanente dove ogni fatto diventa un'arma e ogni avversario un nemico. E funziona, funziona perché è progettato per funzionare. Algoritmi che premiano l'indignazione, esercitano di profili che amplificano messaggi coordinati, una narrazione semplificata che offre certezze immediate in un mondo complesso. Ma quello che mi spaventa, scrive ancora Micheli, davvero è altro, è la velocità con cui si normalizza l'inaccettabile. Oggi è normale che centinaia di persone difendano la detenzione di un bambino di 5 anni. Domani che cosa sarà normale? Voglio essere chiaro, io faccio politica anche con persone di destra, con cui non sono d'accordo su molte cose, ma con cui condivido i valori fondanti della nostra democrazia. Il rispetto della dignità umana, la protezione dei più vulnerabili, il primato del diritto sulla forza, la ricerca della verità sui fatti. Quello che ho visto ieri non è destra, è fascismo digitale, è l'uso della tecnologia per distruggere lo spazio del dubbio, del ragionamento e della pietà. È la costruzione di un mondo dove loro, immigrati, bambini inclusi, non meritano la nostra umanità, dove chi difende i diritti fondamentali diventa nemico del popolo. Non so se molti di quei commenti vengano da persone reali o da bot, forse non importa, il risultato è lo stesso, creare un clima dove dire un bambino di 5 anni non dovrebbe essere detenuto diventa un atto di coraggio invece che un'ovvietà morale. Giuliano da Empoli ci ricorda che i predatori non sono outsider del sistema, sono il prodotto della nostra epoca digitale, hanno capito prima e meglio di altri come funzionano gli algoritmi dell'odio, come si cavalca la rabbia, come si trasforma la complessità in slogan, e sanno che la loro forza non sta nelle idee, ma nella capacità di occupare tutto lo spazio del dibattito pubblico con il rumore. Quindi sì, ho paura, non di loro, ma di noi, di quanto velocemente possiamo abituarci, di quanto facilmente possiamo smettere di vedere l'umanità nell'alto, di quanto siamo disposti a sacrificare sull'altare della nostra tribù. Continuerò a rispondere, poi dice, perché il silenzio è complicità e perché credo ancora, testardamente, forse ingenuamente, che la maggioranza delle persone, quando guarda un bambino di 5 anni con uno zaino di Spider-Man, il berretto da coniglio, vede prima di tutto un bambino. Se sbaglio, se davvero siamo già oltre quel punto, allora il problema è molto più grande di un post su Facebook. I predatori vogliono che ci stanchiamo, che ci arrendiamo, che accettiamo la loro logica, ma non glielo dobbiamo concedere. E alle 10:25 minuti io mi preparo ad uscire dallo studio con un bastimento carico di cose che volevo raccontare e che poi non ho fatto, non imparerò mai. Passano gli anni, passano le stagioni e alla fine non sono in grado tuttora di fare i conti dei tempi e dei contenuti, mannaggia a me. vabbè, poco male. Noi non ci risentiamo la prossima settimana, perché l'ultima del mese, e l'ultima del mese anche nel 2026, tocca alla direttrice Lorenza Ghidini. Ci risentiamo a questo punto nel primo sabato di febbraio con Il Demone del Tardi. Intanto grazie ascoltatori come sempre per esserci stati. Tra poco, tra una ventina di secondi o poco più, il GR in breve di Radio Popolare, Popolare Network. Se poi ci si vede stasera a vedere i Dream Syndacate, tanto di guadagnato. Ciao!